Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese e spulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
Ho qui davanti una foto di Vittorio Arrigoni, questo sguardo limpido da uomo degno. 3 anni fa veniva ucciso lui che stava dedicando l'esistenza ai palestinesi, venne ucciso da alcuni palestinesi integralisti islamici. C'è un sito che, non uno solo, comunque c'è un sito che si chiama proprio Vittorio Arrigoni, wordpress.com, che ne conserva gli scritti, ne tiene viva la memoria, e quindi in ricordo a 3 anni dall'uccisione leggerei questa pagina internet dove si ricorda sommariamente il suo percorso esistenziale. Membro dell'ONG International Solidarity Movement, dopo alcuni viaggi internazionali, in particolare uno a Gerusalemme nel 2002, si interessa della causa palestinese, schierandosi duramente contro il comportamento dello Stato di Israele verso la popolazione della striscia di Gaza e criticando anche la politica autoritaria e teocratica di Hamas nell'amministrazione della striscia e quella di Fatah in Cisgiordania, considerata collaborazionista di Israele. Nel 2005 viene inserito a sua insaputa nella lista nera delle persone sgradite ad Israele. Nell'aprile dello stesso anno, per questa ragione, è fermato in ingresso alla frontiera con la Giordania. Selvaggiamente picchiato dai militari, viene poi abbandonato in territorio giordano e salvato da militari giordani. Lo scrittore Amos Oz spiegherà ad Arrigoni che la sua presenza era, a suo parere, sgradita, poiché avrebbe potuto testimoniare contro Israele per crimini di guerra alla Corte Internazionale di Giustizia dell'Aia. Dal 2008 si trasferisce a Gaza, da dove diffonde informazioni sulle condizioni dei palestinesi. Sempre nel 2008 viene ferito e incarcerato dall'esercito israeliano per aver difeso 15 pescatori palestinesi che cercavano di pescare nelle proprie acque. Collaboratore di Peace Reporter, Infopal, Radio Popolare, del quotidiano Il Manifesto, con la casa editrice pubblica nel 2009 il libro Restiamo Umani, raccolta dei propri reportage da Gaza, tradotto anche in inglese, spagnolo, francese e tedesco, con l'aggiunta di un'introduzione dello storico israeliano Ilan Pappé. Durante l'operazione Piombo Fuso, il suo blog Guerriglia Radio, nato nel luglio del 2004, ottiene notorietà internazionale in quanto unica fonte occidentale a informare da Gaza in un momento in cui nessun giornalista aveva accesso alla striscia. Il sito di Arrigoni diviene per alcune settimane uno dei blog più visitati in Italia. Il 12 ottobre 2010 pubblica un video di risposta a Roberto Saviano dopo la partecipazione dello scrittore a una manifestazione pro-Israele. Il 4 gennaio 2011 ripubblica sul proprio blog il manifesto dei giovani di Gaza in segno di protesta e a favore della loro rivendicazione di libertà sia dall'occupazione israeliana sia dall'oppressivo regime di Hamas. Testimone scomodo, attivista determinato ad andare avanti, rischiare sulla propria pelle per il riconoscimento e il rispetto dei diritti umani, Vittorio non abdica al riconoscimento di un diritto fondamentale, la libertà di sostenere gli ultimi, i dimenticati. La sua libertà è l'aspirazione alla libertà e alla giustizia di chi non ha voce, i reietti, gli ultimi, i miserabili. E, scrisse lui, i migliori compagni di viaggio, i più umani. Non si è sconfitto l'apartheid negli USA in 2 giorni, non si è liberata dal colonialismo inglese l'India in poco tempo. Noi non ci arrendiamo all'idea che venga vietata la possibilità di manifestare la solidarietà internazionale alla Palestina e di lavorare laggiù per la pace fra i 2 paesi in conflitto. Così scrisse Vittorio Arrigoni. In questo sito vogliamo ripercorrere le tappe del suo percorso attraverso gli scritti che ci ha lasciato e ci auguriamo che la sua voce, la voce dei senza voce, sia di ispirazione e nutrimento e il suo esempio germogli in giustizia e pace. Restiamo umani. E ora passiamo ai quotidiani. Cominciamo con le pessime notizie. In prima pagina dell'Unità, per esempio, c'è per l'ennesima volta un orso polare in via d'estinzione, allarme ONU, basta giochi con il clima. Duro richiamo degli scienziati, poco efficaci gli interventi effettuati finora, gas serra in continuo aumento, abbiamo solo 16 anni per fermare la corsa del riscaldamento globale, insomma anche nell'ultimo anno migliaia di tonnellate di gas serra nell'atmosfera, quest'umanità proprio non ne vuole sapere di tornare indietro, e il clima salirà di oltre 2 gradi. Questo è il terzo report globale sul pianeta. Emissioni di gas serra a livelli record, nonostante gli sforzi. Beh, gli sforzi li fanno pochi paesi. Sì, beh, insomma, in Europa e Stati Uniti qualcosina si fa, ma poi c'è una Cina e un'India che sappiamo quanti sono e quanto se ne freghino ora dei gas serra, dicendo o pensando, beh, voi avete fatto di tutto, adesso tocca a noi. Comunque, in questo rapporto leggo che l'obiettivo è quello di triplicare, quasi quadruplicare, la percentuale di energia che si attinge dalle rinnovabili e dal nucleare. Ecco, quindi, insomma, la soluzione ai gas serra è il nucleare, secondo questo report. Vabbè, quello che nel rapporto manca, leggo dall'Unità, è un riferimento alle cause di questo aumento delle emissioni, a cui facevano invece cenno le versioni trapelate nei mesi scorsi, che puntavano il dito contro la Cina e altri paesi emergenti, sia per la crescita demografica che per l'impetuosa espansione del settore industriale. Lo studio precisa come però il conteggio non tenga conto dei benefici economici che la riduzione del cambiamento climatico porterebbe. Il costo non è qualcosa che provocherebbe grandi disagi al sistema economico, è alla nostra portata, ha assicurato Rajendra Pachauri, altro co-presidente del panel, aggiungendo che invece ritardare l'intervento sul clima potrebbe essere più costoso. Ecco, dai gas serra ai gas Siria, ancora armi chimiche in Siria, scambio di accuse, beh, insomma, adesso l'arsenale chimico di Assad, che ha sicuramente tantissime colpe, ma adesso non possono più accusarlo di usare i gas. Oltretutto, un po' in sordina, però insomma è stato chiarito che quel tentativo di far avviare i bombardamenti statunitensi e quindi della NATO sulla Siria fu appunto orchestrato da sedicenti ribelli, insomma dalla parte più integralista dei ribelli, e quindi non era ovviamente il regime di Assad a usare i gas contro se stesso, perché insomma vennero usati in una zona non solo altamente popolata ma anche ad alto tasso di militari filogovernativi, quindi insomma per una volta tanto un tentativo di inventare un casus belli è andato male. Però adesso qualcuno ci riprova, quindi dovrebbero un po' quantomeno cercare di indagare su chi è che ha ancora armi chimiche in Siria. Detto ciò, in 3 anni di guerra civile sono morti più di 10.000 bambini, quindi con o senza gas, e poi centinaia di migliaia fra morti, feriti, mentre ormai gli sfollati potrebbero aver raggiunto quasi il milione. Tornando alla questione dei gas serra, tutti i quotidiani stamattina che accennano alla questione appunto del report dell'ONU sul siamo quasi sul troppo tardi per i gas serra, quasi tutti accostano le immagini di Valparaiso in fiamme, la città portuale cilena che la stampa per esempio definisce addio alle case amate da Neruda, che amava le case di Valparaiso. Non è che sia andata a fuoco anche la sua, ma comunque Cile brucia la perla Valparaiso, un incendio immane, quindi altre tonnellate di gas serra che si sprigionano. E detto ciò, passiamo a qualche buona notizia, va. Cominciamo la settimana non solo con queste nequizie. E allora andiamo sul Fatto Quotidiano, che ci dice che c'è un'inchiesta. L'inchiesta dice che etici, ecologici, i prodotti vendono di più. Il 68% dei clienti si dimostra attratto da prodotti che siano etici, ecologici, e i consumatori vogliono prodotti etici ed ecologici, scrive in prima pagina Salvatore Cannavò. Il 68% degli italiani si affida a imprese che forniscono garanzie morali. Addirittura l'82% vuole prodotti verdi. Così le imprese e le pubblicità si adeguano. Poi ci sono ben due pagine all'interno che parla di ciò. Però a proposito di etica, non trovo qui uno spazio adeguato per banca etica, che in effetti è l'unica banca che è, essendo etica, insomma, sembra un ossimoro, però di fatto non solo è etica, ma funziona anche perfettamente come banca. Però comunque qui si parla di tutto il resto. Cresce la pubblicità, ma anche gli affari, se è politicamente corretta e così via, etico ed ecologico per fare business. Quindi, insomma, è una buona notizia rispetto alla presa di coscienza di sempre più italiani. Via. Or dunque, che altro di buone notizie? No, non è che siano finite qui. Il resto è ci sono un sacco di chiacchiere. Poi vedremo brevemente di politica interna, ma già che sono sul fatto vi segnalo anche che il partito dell'asfalto è sempre trasversale, sacrifici ai cittadini, finanziamenti alle opere, nuove autostrade per 2.000 chilometri e 35 miliardi. In Maremma le ruspe sono al lavoro per la Livorno-Civitavecchia, a est la Mestre Orte da 9,8 miliardi, l'Italia stringe la cinghia, ma i signori delle autostrade fanno affari. 2.000 chilometri di nuovi percorsi per 35 miliardi, da sinistra a destra, partiti d'accordo. Sì, poi viene sottolineato che il Movimento 5 Stelle è l'unico contrario, ma quello non è un partito, quindi tutti i partiti sembra che siano d'accordo. Intanto io mi chiedo che fine ha fatto la variante di Valico. Anche lì un bel po' di miliardi. Dunque, vabbè, passiamo all'interiora, vediamo. Che ha detto Napolitano? Ce lo guardiamo sul Corriere della Sera. Napolitano ha parlato in favore dell'Europa, ha detto non si torna indietro, non si può tornare indietro. Questo è uno dei motti più stupidi della storia dell'umanità, perché non si può mai tornare indietro. Oltretutto è sempre piaciuto dirlo a sfilze di dittatori. Anche Mussolini diceva se indietreggio ammazzatemi, l'hanno preso in parola, stava scappando quando l'hanno ammazzato. Comunque, a parte ciò, non si torna indietro. Nella stessa pagina del Corriere della Sera che riporta l'ultimo discorso di Napolitano in favore dell'Unione Europea, dove leggo l'espressione «ce lo chiede l'Europa» fu adoperata anche da uomini di governo italiani europeisti, quali ritenevano che per sbloccare certe situazioni in Italia occorresse una frusta dell'Europa. Vabbè, comunque ecco, Napolitano una trentina di anni fa diceva cose più sensate, mostrandosi molto scettico sul fatto che l'Italia avrebbe avuto benefici dall'Europa. Per ora i beneficiari sono ben pochi paesi, tutti gli altri tirano la cinghia, come scrive il Fatto. Ma nella stessa pagina trovo la faccia di un uomo che andrebbe giudicato all'AIA per crimini contro l'umanità e invece gli hanno dato il Nobel per la pace. Sì, lui, Henry Kissinger, che ha 90 anni. E Napolitano ne parla benone di questo signore. Giorgio Napolitano l'ha ricordato nell'intervista di ieri. L'aneddoto riguarda i rapporti tra lui e Kissinger, all'epoca dei fatti segretario di Stato. Essendo stato invitato da 4-5 delle maggiori università americane, modesto il Napolitano, presentai la domanda per avere il visto. Occorreva un nulla osta del segretario di Stato americano se il richiedente era un comunista o un fascista. Io ero il primo caso. Spiritosone, Kissinger non volle prendere in considerazione la concessione del visto e ha concluso: i tempi sono molto cambiati. Con Kissinger poi abbiamo avuto uno straordinario recupero di rapporti amichevoli. Bene, Kissinger tra le altre cose è il responsabile dei colpi di Stato in Cile e in Argentina. Quando Salvador Allende vinse le elezioni democraticamente in Cile, Kissinger disse: quel figlio di puttana va eliminato, e lo fece, insomma. Ok, ognuno ha gli amici che si merita. Dunque, brevemente le notizie dall'interno, vedo che Padova, rumeni ladri, rumeni i poliziotti, ce lo racconta La Repubblica, una cosa curiosa, il sindaco di Padova ha chiesto aiuto alla polizia rumena, dicendo qui la stragrande maggioranza dei furti vengono fatti da rumeni, per favore. Quasi 100 vetrine sfondate dall'inizio dell'anno, furti e rapine, opera di pregiudicati dell'est, difficile da individuare. Così il sindaco di Padova ha deciso di rivolgersi all'ambasciata di Bucarest, che ha scelto di inviare una task force di specialisti. SOS da Padova. Poliziotti rumeni, pensateci voi, chissà. L'integrazione europea è anche questo, dice qualcuno. Contro il dilagare di rapine e furti, spesso commessi da cittadini dell'est europeo, i commercianti hanno reagito organizzando ronde notturne. E questo, insomma, sappiamo come rischia di andare a finire. Qui leggo, per i nostri agenti conoscono lingua e abitudini, questo è il capo della task force rumena che parla, i nostri agenti conoscono lingua e abitudini dei delinquenti, è la vera integrazione europea. Vabbè, dobbiamo ridere o piangere, non si sa, aspettiamo, ai posteri l'ardua sentenza. Dunque, che altro? Sì, abbiamo un sex gate all'inglese, mi hanno segnato, ma comunque vabbè. No, prima di ciò, continuiamo con le notizie dagli interni, perché interni ed esteri, visto che il Libano, insomma, dell'Utri lo hanno riacchiappato. Ma insomma, quando la nave affonda i topi scappano, e qui leggo anche che Bonaiuti ha mollato Forza Italia e, secondo la stampa, persino Bondi starebbe meditando, riflettendo profondamente se voltare le spalle anche lui all'ormai pregiudicato. Dunque, ma questa cosa di Dell'Utri, che ovviamente colma pagine e pagine dei quotidiani, è abbastanza singolare, perché leggo qui che aveva il telefonino acceso, il suo, usava le carte di credito, insomma è da giorni che sui giornali leggiamo è in Libano, quindi lo sapevano tutti. Che cosa avrà avuto in mente? Anche qui bisogna forse aspettare qualche giorno per capire. Intanto i quotidiani si scervellano. Dell'Utri in Cassazione, verdetto verso il rinvio, scrive La Repubblica. Oggi l'udienza a Beirut, uno degli avvocati è ricoverato. Ma provvidenziale ricovero. Un'istanza chiede di spostare la sentenza sui 7 anni di carcere per mafia. Poi nel giallo libanese c'è pure un biglietto aereo di ritorno per Parigi. Ha chiesto dei libri, i libri contabili, non lo so. Comunque, le domande degli investigatori. Dell'Utri ha fatto ritorno in Francia, l'ipotesi di un rientro a Beirut successivamente al 29 marzo scorso, eccetera, eccetera. Aveva un biglietto aereo, inizia così l'articolo, alla vigilia dell'udienza di convalida del fermo che si terrà stamattina, quando Dell'Utri, dopo 2 notti trascorse serenamente, tra virgolette, nella fortezza della polizia locale, nel centro di Beirut, tra il Museo Nazionale e il Palazzo di Giustizia, comparirà davanti a un giudice. Gli investigatori cercano di ricomporre il mosaico dei suoi spostamenti negli ultimi 20 giorni. Però, insomma, ha fatto di tutto per far sapere che era lì. E, visto che stupidotto non è, qualcosa in mente ce l'ha. Va bene, ora avviandoci alla conclusione, vi segnalo dall'Unità un approfondimento di storia. Chi volle morto Gentile? È uscito un libro che avanza un'ipotesi abbastanza singolare. C'è un'intera pagina dell'Unità, sembra abbastanza interessante. Attentato a Gentile fu una trappola per Togliatti. Non sarà un po' troppo dietrologica questa interpretazione, chissà. Ecco chi volle l'esecuzione del filosofo. Luciano Mecacci, l'autore, con metodo indiziario ricompone i tasselli del caso, ricostruisce moventi e mandanti. A 70 anni dall'omicidio avvenuto il 15 aprile 1944, ecco una tesi plausibile di come andò. È tutto scritto nel suo libro, che si intitola La Ghirlanda Fiorentina. Davvero l'attentato a Gentile, maestro dell'attualismo che aderì alla Repubblica Sociale, resta un mistero? Davvero non sono chiari i moventi e mandanti dell'attentato dopo 60 anni? E davvero il PC non ne fu protagonista e ideatore nella Firenze occupata dai tedeschi? Proprio nell'anniversario di un'esecuzione che fa ancora discutere, esce il libro ricco e suggestivo di uno psicologo, Luciano Mecacci, che con metodo indiziario ricompone e scompone i tasselli. Dunque, suggerisce questa tesi: furono i servizi segreti britannici, con la complicità di un nugolo di intellettuali, Manlio Rossi, Berenson Markevich, Bilenchi e molti altri, a volere la morte del filosofo, favorendo l'azione del GAP guidato da Bruno Fanciullacci, che per mano di Giuseppe Martini freddò il filosofo quella mattina del 15 aprile del 44 a Villa Montalto in via del Salviatino. Quindi, insomma, i servizi britannici, gli stessi che, secondo molte ricostruzioni, fecero sparire la famosa valigetta di la borsa, insomma, di Mussolini al momento di fucilarlo, perché si suppone che contenesse l'epistolario, lo scambio di lettere fra lui e Churchill non voleva, insomma, che si sapesse quanto stimava Mussolini. E gli stessi servizi quindi avrebbero favorito l'attentato, l'uccisione del filosofo Gentile di cognome, per far dispetto, per rompere le uova nel paniere a Togliatti. Qui viene definita una trappola per Togliatti. Chissà. Dunque, e a proposito di non tanto di inglesi, che poi li vediamo in fase di chiusura, no, gli scontri, ecco, si parla degli scontri avvenuti a Roma. E il Fatto mi ricorda una breve intervista di ieri in un TG, in Rai News 24 ovviamente, non in altri, di un manifestante che diceva: ma quando sono in Ucraina o magari in Venezuela li dipingete come eroi, se poi se infinitamente meno accade qui in Italia sono tutti teppisti. E infatti anche il Fatto ha dei toni di questo genere, che appunto, come purtroppo ci siamo abituati a vedere, i tafferugli sabato hanno rubato la scena a una manifestazione pacifica. I ragazzi incappucciati cercano lo scontro, lanciando sanpietrini, petardi e bottiglie. Certo non giovano all'immagine di una polizia democratica le scene come quella ripresa da molte telecamere e rilanciata ossessivamente sul web, nella quale si vede un agente in borghese salire con l'anfibio sul costato di una ragazza stesa a terra, già fermata, e che per quel peso si contorce dal dolore. Poi leggo che sul web c'è il manuale del guerrigliero. È comparso su una pagina web il manuale del guerrigliero di montagna, un vademecum di matrice anarco-nichilista. Oddio, sono tornati i nichilisti russi? Con indicazioni rivolte a chi vuole muoversi all'interno di un bosco o in un ambiente naturale, non per trovare funghi porcini, ma per mettere a segno attacchi e sabotaggi. Il manuale sembra riferirsi alla Val di Susa e al cantiere Notav. A firmare l'opuscolo è la FAI-Free, Federazione Anarchica Informale, Fronte Rivoluzionario Internazionale. Insomma, saranno in cinque, ci hanno una sigla lunga due righe e con sei lettere. Eccetera eccetera, 14 pagine di consigli su abbigliamento, ecco, adesso dopo vedremo, l'abbigliamento è importante, attrezzature, forma fisica, insomma, e atteggiamento psicologico. Manca la dieta, cosa mangiare quando vai a fare la guerriglia di montagna. Dunque, intanto, ecco, torno al Corriere della Sera, Pigi Battista appunto ci parla di estetica, eccolo qua, dov'è, pagina 22, di estetica della rivolta. Ci siamo arrivati, dalle magliette a righe ai blue block, la seducente estetica della rivolta. Le studiate coreografie dei manifestanti lottano contro il dominio dell'immagine, ma ne sono gli abili figli. E conclude il Battista: ora è l'epoca dei blue block, grandi venditori della loro merce nel mercato delle immagini, impresari di moda abilissimi. Attenzione a non sottovalutarli. Quando la violenza diventa sexy, nascono i problemi peggiori. Però, Mannaggia la violenza sexy. A proposito poi dei sexy, sempre sul Corriere della Sera, leggo: festini a luci rosse in albergo, il sex gate all'inglese che fa tremare i tori. Adesso io non lo so, quando i tori tremano le vacche danno di matto, da cui insomma la famosa mucca pazza. Ma per concludere sempre sulla questione estetica, ho qui La Stampa sulla fine di un mito americano: i ragazzi non mettono i jeans. Porca miseria. Dunque, leggo anche che adesso i jeans hanno una nuova nemica, la tuta. Sdoganato il casual, c'è stato un tempo in cui era impensabile presentarsi in ufficio in denim. Denim cos'è? Un sinonimo di tuta? Ok. Usate per la città le scarpe da caccia all'anatra, proprio all'anatra, vabbè, e gli imbottiti da neve, l'abbigliamento da palestra è uscito dalla palestra, e soprattutto se la tuta è di un brand che piace, i ragazzi ci vanno in giro felici. Infatti io vedo un sacco di ragazzi felici in giro per le strade anche della nostra città. Pare che la tuta faccia virile. Sei appena uscito dalla palestra e infili sui pantaloni una maglietta aderente per mettere in mostra la tartaruga. Come quella che ho io, del resto. Sì, si è rovesciata, ma sempre tartaruga è. In generale, essere sportivi è un plus, e lo hanno capito le firme della moda, impadronendosi subito della tuta. Se ne compri una di Chanel, la metti dalla mattina alla sera per ammortizzare l'investimento, è ovvio. Ecco, quindi chissà se anche questi vituperati autori degli scontri di piazza che hanno tirato bottiglie, chissà se anche loro, appunto, secondo Battista, cavalcano la moda, e anzi sono avanti, sono ormai i blue block, li chiamano. Leggo nel titolo che però il jeans non è morto, può costare anche molto se strappato, scucito, scolorito e magari pure cacato dai piccioni, ovviamente. Buona settimana a tutti.
Radio Feltrinelli. Tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.